l'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno e benvenuti all'ora della terra. Sono Lara Montagna e per me è un grandissimo piacere essere in diretta dal mercato dei formaggi di Bellinzona, rassegna d'autunno che torna puntuale in versione ridotta quest'anno, e ormai non si tengono più i conti di questa rassegna che da sempre rallegra l'autunno della capitale. È rassegna organizzata dalla società commercianti di Bellinzona, qui rappresentata da Massimo Gabuzzi. Buongiorno Massimo e grazie anche quest'anno per l'invito.
Buongiorno, grazie a voi per la vostra visita. È una gioia per noi quest'anno poter proporre ancora la rassegna, perché non è stato facile. Comunque gli alpigiani hanno risposto in massa, oserei dire, sono 51, segno che c'è la voglia comunque di scendere in piazza e di presentare i prodotti freschi, perché da quello che so io è uno dei pochi mercati dei formaggi che si svolge o si è svolto sino ad ora in Ticino.
Un'occasione unica, allora. Già le persone ieri hanno approfittato di questa occasione. Com'è andata intanto sabato?
Ma è andata molto bene. Sabato mattina c'era parecchia gente, anche approfittando del mercato cittadino del sabato, che di modo allora le persone visitano entrambi i mercati. E poi ieri abbiamo avuto il grande concorso, allora le giurie ATIAF e giurie Slow Food per oltre 5 ore di lavoro si sono dati da fare per arrivare a questo elenco di migliori formaggi ticinesi e mesolcinesi che presenteremo questa mattina alle 11.
Alle 11 davanti a noi c'è la busta, qui ci sono i nomi, e detta così può sembrare qualcosa di simpatico, qualcosa di più, ecco, avere un concorso, avere dei premiati, dei vincitori. Invece per loro è comunque qualcosa che fa la differenza, perché è un riconoscere il loro lavoro, e dunque quando arrivano i nomi dei vincitori, lasciano il segno questi nomi.
Sì, certo. È importante per loro, perché è un riconoscimento. A me capita di girare gli alpeggi o le stalle, magari in una stalla tipica con le mucche sul muro c'è il diploma, però è un riconoscimento per tutti, perché bisogna dire che punteggi estremamente alti e tutti hanno avuto degli ottimi punteggi, di modo i vincitori sì, quell'anno, quel momento, quella fortuna, che quella forma che hanno dato andava bene, perché c'è anche quello, sono stati premiati, ma tutti gli altri hanno svolto un grande lavoro e questo concorso lo dimostra. E per loro è anche importante, perché è un concorso comunque di professionisti, la giuria, e consegniamo una scheda a ogni alpigiano dettagliata che dice: guarda, abbiamo notato il gusto è così, la forma, il colore. Per loro è anche, diciamo, una linea direttiva.
Certo, e vogliamo rassicurare Massimo Gabuzzi, tutto il pubblico, che qui a Bellinzona, mascherine, distanze, c'è tutto, insomma, siete organizzati affinché si rispettino le regole e che si sia pienamente dentro nelle norme anti-Covid.
Certo, noi è da, oserei dire, settimane che lavoriamo per questo piano pandemico che rispetti tutte le direttive, tant'è vero che ci sono le distanze, ci sono le mascherine, e poi dinanzi a ogni bancherella c'è una catenella, chiamiamola così, a un metro e mezzo di distanza, che segnala l'entrata e l'uscita.
Dunque, tutto pronto per iniziare, non ci resta che ricordare che c'è il mercato dei formaggi di Bellinzona, ci sarà la premiazione alle 11 e qui in diretta questa mattina fino alle 10 ci sono gli esperti del programma. Dunque Alfredo Baratella, già posizionato di fronte al computer per rispondere ai vostri messaggi attraverso il numero di WhatsApp allo 079 873 9825. C'è Tiziano Pedrini, si è arrivato anche Daniele Reinhardt, siamo al completo dunque. Dunque, per questa occasione speciale, naturalmente loro risponderanno anche alle domande del pubblico che passerà proprio qui nel centro di Bellinzona, e tra pochissimo avremo il piacere di ospitare Giorgio Antonioli, uomo di lunga esperienza nel mondo lattiero caseario.
Era una notte e pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che stava che grande tormento per un alpino che stava a vegliar.
A mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capo posto. Poi sentinella ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. Poi sentinella ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. Fui stato sotto la tenda, senti un rumore giù per la valle, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar. Quando fui stato addormentato, sognavo d'esser con la mia bella, e invece ero di sentinella, fare la guardia allo straniero. E invece ero di sentinella, fare la guardia allo straniero.
E nel frattempo qui a Bellinzona stanno arrivando gli alpigiani, arrivano i formaggi, tutto si prepara per il grande pubblico di questa domenica, un'occasione unica, l'abbiamo sentito da Massimo Gabuzzi che ha rappresentato la società commercianti di Bellinzona questa mattina in diretta nell'Ora della Terra, ed è arrivato l'altro ospite atteso questa mattina da noi quattro dell'Ora della Terra, Giorgio Antonioli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere qui questa mattina. Nella sua lunga carriera è partito da Mezzana, di strada ne ha fatta tantissima Giorgio Antonioli, e nell'aprile del 1959 finisce il suo percorso di studi in quello che ora si chiama il Centro Professionale del Verde, e insomma da qualche mese dopo parte Giorgio Antonioli per la sua esperienza all'Alpe. Alpe del Giumello, ed è lì che inizia come aiuto casaro e mungitore. Dunque, quando si parla di lunga strada, lunga carriera, quando si fa carriera nel settore lattiero caseario bisogna partire con le mani nella caldaia, mi sembra di aver capito questo.
Sì, non solo nella caldaia, prima con la mammella della vacca per avere il latte da mettere in caldaia.
Quindi si fa tutto il percorso. Si fa tutto il percorso, Giorgio?
Sì, praticamente dall'inizio via, dalle prime esperienze con le vacche altrui, prima di tutto, e poi mettendo praticamente le mani in caldaia, anche come essendo praticamente l'aiuto casaro, ero stato portato su a dei livelli enormi, no? Aiuto casaro, quindi ho imparato a mettere realmente le mani in caldaia.
E a quei tempi, sono passati davvero parecchi anni, c'era il maestro dei maestri, Celso Pedretti.
Pedretti.
Ecco, naturalmente noi non l'abbiamo conosciuto, voi che siete di un'altra generazione avete avuto questa fortuna, forse però ai tempi non la vedevate come una fortuna?
Ma veramente no, perché c'era una certa serietà in quel momento, non è che c'era la possibilità di dare del tu al maestro, per esempio, e bisognava ascoltare esattamente quello che ci diceva e metterlo in pratica, perché altrimenti ogni tanto giravo anche scarponi.
Era tosta, era dura?
Sì, però...
Però era un giusto?
Era giusto, per conto mio era giusto, e poi io non ho avuto dei grandi problemi perché anche a casa non potevo fare quello che volevo io. C'era già una certa dirigenza, una certa necessità di ubbidire se volevi avere qualcosa sul piatto.
Diciamo che l'educazione era prioritaria, bisognava marciare nella direzione giusta, in quella direzione che impostava la famiglia. Diciamo che Celso Pedretti è stato un personaggio che ha scritto anche nel 76 il catasto della produzione agricola alpestre per il Canton Ticino, lui che insegnava nel 42 casearia a Mezzana, ma non solo a scuola, scriveva sulla stampa agricola e politica. Parlava Celso Pedretti, il maestro, anche alla radio, parlava nel programma di Radio Monteceneri che trattava proprio dell'economia alpestre del cantone, e parlava insomma al pubblico, e quel programma radiofonico si chiamava Orientazione Agricola ai tempi, e dopo poco è diventato L'Ora della Terra. Quindi per me è un grandissimo onore avere Giorgio Antonioli qui oggi, perché è proprio Giorgio che ha preso il posto del maestro Celso Pedretti in quel del Giumello. Quindi l'epoca post Celso Pedretti è stata gestita totalmente da Giorgio Antonioli.
Sì.
E dopo Giorgio Antonioli sono arrivati Valerio Faretti, Renato Bontognali, i nomi della casearia che siamo abituati a sentire ai giorni nostri.
Ancora oggi, sì. Ancora oggi, parlando appunto di Renato Bontognali, per esempio, ha seguito la scuola tecnica a Grangeneuve come l'avevo fatta io. Io ero il primo ticinese, praticamente, che si presentava a Grangeneuve a imparare praticamente un po' tutto, dalla microbiologia fino all'elemental.
E quindi possiamo dire che oggi come oggi il percorso per i nuovi casari, per i nuovi professionisti di questo settore è cambiato tanto da allora, oppure bene o male siamo sempre dentro in una strada che è ben scritta, ben delineata a partire dalle regole imposte da Celso Pedretti fino ad oggi? Qualcosa è cambiato drasticamente, perché sappiamo che il settore a livello tecnico si è evoluto incredibilmente, ma la mucca è mucca, il latte è latte, il formaggio è formaggio, forse sono cambiati magari non lo so, gli enzimi piuttosto che altri elementi che vengono utilizzati, ma mi domando, è così oppure fondamentalmente no, è rimasto quello che si faceva ai tempi?
Più o meno è così, cioè attualmente è più semplice lavorare e fare formaggio rispetto a quello che ho dovuto affrontare io 60 anni fa in Giumello. Là avevamo ancora la necessità di utilizzare dei fermenti lattici prodotti direttamente con il siero dell'Alpe, e non tutti i giorni praticamente questa coltura di siero, si chiamava, riusciva. Quindi cosa facevi dopo? Per fortuna avevi quella del giorno prima che potevi utilizzare, quindi era un lavoro supplementare che oggi non è più necessario, perché le colture di batteri lattici ti arrivano già pronte per essere aggiunte al latte in caldaia.
Diciamo che una volta forse gonfiava più spesso il formaggio?
Ma prima dell'utilizzo delle colture c'era una buona quantità di formaggio che non riusciva come doveva in funzione delle fermentazioni non desiderate dovute magari al siero che andava sul terreno o al freddo che entrava nel cancello che dava, che dava accesso alla caldaia, perché non dappertutto c'era la porta, c'erano dei cancelli per impedire alle capre di entrare.
Io, lei ha detto freddo, io le guardo le mani e no. Quelle mani insomma per me rappresentano probabilmente tutto questo grande percorso, no? Quando si guardano le mani di un casaro, quando si guardano le mani di un pastore, lì si vede la fatica e lì si capisce che avete davvero fatto la storia di questo mondo, e per questo noi vi ringraziamo. Tra una canzone andremo in Giumello, andremo in compagnia di Renato Bontognali, di Valerio Faretti, del signor Crivelli, insomma... Mm-hmm. Ripercorreremo un po' quelle stanze, entreremo nei luoghi in cui insieme al maestro Celso Pedretti avete imparato a fare il formaggio, e lo faremo naturalmente insieme in diretta per questa puntata speciale dal mercato dei formaggi di Bellinzona.
Ribocche Adidas. Special, girava in calzamaglia in mezzo alla boscaglia, un certo Robin Hood, ma via quel da Sherwood, rubava ai sciuri fortuna, pardaga i pori di sperare, rubava string di scar da chi sportivo da sciuri scar. Da classe s'intende, string firma dai grandi aziende, dal parco lo spiava, che il jogging appaseva, e in calza maglia rosa, l'ulsa metteva in posa, al curava scarpe da classe, ribocche Adidas, e proprio come in spariva string in un momento, senza string restava in sciur, che miseria fuori sciur, quasi al limite dal culasse, e rabbiotti Adidas, scroppa i crop Robin Hood, scroppa i crop di sciur, roba i string Robin Hood, roba i string di sciur, scroppa i crop Robin Hood, scroppa i crop di sciur, roba e string, Robin Hood, roba e string di sciur. I string che ramassava, ai poveri gaia dava, e i barboni era contento, string da caspa e fuori gen, ma lui cercava vung, vung che il pareva nessun, ma sto barboni era spari in da niente. Era scarta tennis bianca che costava todas fran.
Trova,
boa,
so tambus de cartón. Car guarda, el pare vanisung. Canto ca, que pareva que el dormiva.
Scroppa i crop, Robin Hood, scroppa i crop di sciur, roba e string, Robin Hood, roba e string di sciur. Sgroppa i grob, Robin Hood, sgroppa i grob di sciur. Roba e string, Robin Hood, roba e string di sciur. Sgroppa i grob, Robin Hood, sgroppa i grob di sciur. Roba e string, Robin Hood, roba e string di sciur. Sgroppa i grob, Robin Hood, sgroppa i grob di sciur. Roba e string, Robin Hood, roba e string di sciur.
Questa mattina l'Ora della Terra trasmette in diretta dal mercato dei formaggi di Bellinzona. Tutto è pronto, noi siamo accanto alla bancarella dell'Alpe di Cava, di fronte a noi l'Alpe di Cadonigo. Io lo dico con un certo entusiasmo, anche Giorgio Antonioli, ma un po' tutti questa mattina. È arrivato anche Adriano Dolfini, che rappresenta il Piora. Buongiorno, ho visto Adriano questa pace di Fumegna, ma sono tutti qui, è davvero emozionante, non so... Io non credo di essere l'unica che si emoziona quando arrivano i formaggi nel cuore della capitale. È vero, quest'anno non c'è la transumanza delle mucche, ma qualcuno ha portato i campanacci lo stesso. Adriano acquista pace prima ha detto: io sono arrivato con gli scarponi, perché comunque dovesse calpestarmi un piede una mucca. E quindi siamo perfettamente nel clima dell'Alpe questa mattina qui a Bellinzona. Però, appunto, essendo in clima d'alpeggio, vogliamo andare a 1600 metri questa mattina in un viaggio, fare un viaggio in Valle Morobbia. Andiamo insieme ai tre allievi del maestro Celso Pedretti a visitare l'Alpe del Giumello, a ricordare aneddoti, storie affascinanti di quegli anni in cui fare formaggio era un'altra cosa rispetto a oggi. Era davvero un po' un'altra storia. E allora ve lo ripeto, nel reportage sentirete le voci di Valerio Faretti, presidente della STEA, e poi Renato Bontognali e Giancarlo Crivelli. E allora io vi lascio a questo reportage e vi auguro un buon ascolto. Valerio Faretti, Alpe Giumello, beh, qui ci sono dei ricordi innanzitutto, perché qui Valerio Faretti ha lavorato da giovane.
Sì, io nel 1967 ho fatto la mia prima stagione come casaro proprio qui all'Alpe Giumello. Avevo appena terminato la scuola agricola Mezzana e l'allora maestro Celso Pedretti mi aveva chiesto se volevo fare una stagione come casaro a Giumello e ho accettato. Dunque, assieme a altri due colleghi di scuola siamo venuti qui. È stata veramente un'ottima esperienza.
Che cosa è cambiato da allora?
Ma è cambiato tantissimo, perché prima di tutto adesso c'è la strada, si arriva con la macchina, è molto comodo.
Quando è suonato il telefono, ancora un vecchio telefono, non ci posso credere. Allora rispondiamo.
Alle porte al paesello, la brezza dei tuoi monti tutti in fior.
C'era ancora la strada, prima di tutto. Si partiva ancora dalla stazione di Giubiasco con le mucche, si attraversava tutta la Valle Morobbia e questo cammino si faceva durante la notte, si partiva più o meno verso le 10, mi sembra, da Giubiasco e si arrivava qui al mattino, quando era l'orario della mungitura, si faceva la prima mungitura e poi si cominciava la stagione alpestre. Ecco. A quel tempo non c'era il corte basso, si arrivava direttamente qui a Giumello e dopo la mungitura per un dato periodo lo si faceva poi ai Lagoni, che è un corte più sopra.
Diciamo che un diversi anni dopo Valerio Faretti rappresenta la Società Ticinese di Economia Alpestre, dunque ha un ruolo ben diverso da quello dei tempi, ovvero un ruolo anche promozionale, un ruolo importante, perché comunque rappresenta un settore, l'intero settore, comunque con un occhio di riguardo proprio partendo da Giumello. Il fatto che questo Alpe comunque garantisca una qualità del formaggio eccellente fa sì che si possa portare in giro anche, per esempio, nelle varie manifestazioni, proprio il fatto di portare, per esempio, del Giumello da far provare alle persone, rappresenta un po' tutti gli alpeggi, diciamo. Questo è l'Alpe di Mezzana, l'Alpe del Cantone, si può dire che magari è quello che rappresenta un po' tutti?
Ma sì, l'alpeggio di Giumello rappresenta un po' tutti gli alpeggi. Quello che posso dire è che è un formaggio che viene venduto praticamente già prima di essere fabbricato e è difficile trovarlo poi sui mercati, nelle grandi distribuzioni, perché praticamente viene quasi tutto venduto a singoli amatori che prenotano il formaggio già in anticipo e poi gli viene consegnato alla fine della stagione.
Reti 1. L'ora della terra.
Siamo a che stagione per Giancarlo Crivelli in Giumello? Dobbiamo fare un calcolo rapido.
41esima, sì.
41esima stagione in Giumello.
C'è da dire che le ultime le faccio solo metà, perché dopo vado a mezzana con le vacche che partoriscono presto. Ma le altre prima, sì, tutte complete. Sì, sì.
Quindi una vita dedicata all'Alpe, dedicata più che altro alle mucche e soprattutto un controllo generale su queste mucche che, a differenza degli altri alpeggi, sono mucche che Giancarlo hai sotto controllo, sì, tutto l'anno.
Due terzi, sì, sono quelle di mezzana e le altre sono di privati. Quindi non c'è diversità, ecco. Qui c'è la mandria qui e giù là c'è la mandria giù là. Non c'è differenza tra le vacche che arrivano e le nostre, in quel senso lì.
Però c'è magari maggiore vicinanza con le vacche che comunque conosci di più.
Sì, che abbiamo visto nascere, sì, con quelle sì. Le altre si tengono bene come le nostre, però non c'è quell'attaccamento, perché non si conoscono nemmeno. Tutti gli anni cambiano le altre, così. Però in generale mucche sono mucche, ecco, per noi. Sono tutte uguali, vengono trattate tutte il medesimo sistema sicuramente.
Un ricordo del maestro Celso Pedretti.
Io il maestro Celso Pedretti l'ho avuto a scuola mezzana il primo anno di avviamento agricolo. Però qui come responsabile dell'Alpe no, c'era già il signor Antonioli. Però veniva su a trovarci, era molto appassionato di Giumello, senz'altro, perché è stato il primo che l'ha portato un po' allo sviluppo che è adesso. Una gran persona, devo dire, appassionato anche di montagne e di tutto quello che riguarda l'Alpe, le mucche. Però io l'ho conosciuto tardi, purtroppo era già in pensione. Stavano facendo il cambiamento col signor Antonioli, ecco, che dopo è stato lui responsabile per tanti anni.
Sarebbe comunque fiero di come si è sviluppato Giumello e com'è adesso?
Il signor Pedretti? Penso proprio di sì. Magari lui vedeva un po' le cose ancora un po' di tenerle all'antica, però penso che vedendo la strada che arriva, la mungitura meccanica così, non avrebbe niente da dire sicuramente.
Renato Bontognali, siamo in Giumello. Anche per Renato questo è un Alpe che rappresenta molto moltissimo, perché qui da Boccia sono avvenute le prime magie, ovvero le prime casate, i primi mestieri, insomma qui anche Renato Bontognali ha imparato il mestiere di casaro.
Sì, è vero, un po' come Valerio, qui forse è nata la passione per la casearia, perché mi ricordo anch'io quando mi hanno chiesto all'ultimo anno che frequentavo la scuola di mezzana, avevo 16 anni, mi offrivano il posto di casaro all'Alpe Giumello. Al primo momento ero incredulo, quasi imbarazzato anche a rispondere di sì, però dall'altra parte mi sentivo anche onorato che avevano chiesto a me. E ho accettato, sono arrivato all'Alpe Giumello, 16 anni, e mi ricordo che i primi tempi sentivo veramente la responsabilità di questo lavoro, no? Perché anche bisogna dire che maestro Pedretti era molto buono ma molto severo, per cui non dovevi sgarrare. E poi bisogna dire che il Giono Casaro era anche il responsabile, oltre che della fabbricazione del formaggio, anche della cucina. Doveva far da mangiare per 6 o 7 persone e a 16 anni io non ero un esperto cuoco. Ogni tanto mia moglie è quasi incredula, perché a casa faccio poco o niente e qui dovevo far da mangiare per queste persone. E ogni tanto mi ricordo anche che eravamo tutti giovani, quindi la fame c'è. E ogni tanto il maestro Pedretti, quando arrivava il venerdì, arrivava sempre a farci visita, e stavo qui il venerdì fino al sabato, e andava in cantina, trovava del burro di Minoiva, del formaggio di Minoiva. Ogni tanto mi criticava anche bonariamente, no? Insomma, cerca poi di tenere anche un controllo di quello che mangiate, perché mi sembra che il burro scompaia a vista d'occhio, no? E poi lì nascevano un po' dei conflitti tra di noi. Il mio aiuto casaro era Roberto Ferrari, che oggi è un ingegnere agronomo. Lui era già una pezza di un giovanotto, anche se aveva un anno meno di me. Io ero mingherlino, lui era una pezza, quindi anche riempire la pancia del Roberto ce ne voleva, no? Quindi tra me e lui nascevano un po' dei bonali conflitti, perché dicevo: maestro Pedretti però critica me, sei tu che mangi. Comunque è stata una bella esperienza e da lì forse la scintilla che mi ha fatto continuare sull'arte casearia e mi ha segnato la mia strada della vita.
Diciamo che i formaggi hanno davvero segnato tutta la vita, almeno fino adesso, di Renato Bontognali, con questo grande maestro che è stato Celso Pedretti, che viene sempre ricordato, nominato anche nei libri, insomma, che ha davvero fatto la differenza. Io direi, Renato, che possiamo lasciare la cucina che è alle nostre spalle e muoverci verso quella che una volta era proprio la stanza adibita all'arte casearia, ovvero dove si faceva il formaggio, quindi la vecchia stanza. Sì. Andiamo,
sì,
là.
Andiamo là. Questa era la vecchia caldaia, ma io ho casato ancora più vecchia. Era la caldaia
in rame.
La vecchia caldaia era appesa, c'era il fuoco diretto, c'era il braccio che veniva fuori. Poi mi ricordo che la sera si metteva il latte nelle conche, qui dietro c'è il casinello del latte, si metteva il latte nelle conche e anche lì il mattino si tirava via con la spannaruola la panna che affiorava sulla conca e poi bisognava portare qua le conche da là fino qua e le conche di 30 litri con il latte sull'orlo, dove veramente se andava una goccia per terra che maestro Pedretti ti vedeva ti sgridava, no? Insomma, un ragazzino di 16 anni con una conca di 30 litri tenevi anche il fiato per non far ballare la conca e guai se andava una goccia per terra. Poi mi ricordo un altro aneddoto, stavo rimestando la grana, c'erano le due ragazze, la Patrizia Manzocchi e la Valeria Lombardi, che venivano su in vacanza, no? E avevano 15 anni, avevano un anno di meno di me. E mi ricordo che stavo rimestando la grana e le due ragazze erano qui che guardavano cosa facevo, poi ogni tanto raccontavamo qualche battuta. Il maestro Pedretti aveva l'ufficio qua dentro e io ho fatto, non so, una battuta, si sono messe a ridere, no? E la Patrizia stava masticando la cicca americana e ridendo è cascata in caldaia, no? E io ho detto, ma porca miseria, cioè il maestro Pedretti che era dentro viene fuori, cosa succede, no? E allora suo figlio dice, ma vuole vedere la cicca, no? Mi ricordo che lui portava sempre, come si chiama, i zoccoloni con sotto il legno e gli ha dato un calcio nel sedere, io sono rimasto male e poi ha sgridato anche a me, anche tu con le mie ragazze sei qui a lavorare. Ma io non ne potevo niente, ero anche timido, sono diventato rosso come un pomodoro, imbarazzatissimo. Il giorno dopo, che era domenica, gli chiedono, possiamo andare con Renato e Roberto, che era l'aiuto casaro, al Sagnorio, oggi pomeriggio, che è domenica? No, sono qui a lavorare, adesso voi filate in stanza, le cacciate via, adesso, cioè, per dirti qualche aneddoto.
Eravamo in cinque fratelli. E abbiamo deciso di fare il contrabbandiere.
Il contrabbandiere.
Su e giù per i sentieri. E la bricolla noi vogliamo portare.
Renato Bontognali, qui ai tempi degli spalloni, dei contrabbandieri, la notte c'era da fare.
Sì, gli spalloni partivano da Carena, dove arrivavano, acquistavano le sigarette, confezionavano la bricolla, mi ricordo più se 18 o 20 kg o 25 più o meno, ma c'erano dentro dei ragazzi di 15 anni, anche dei 14, andavano dai 14 ai 25 anni più o meno, ma erano un centinaio che salivano tutte le sere e dormivano poi nello stallone qua e aspettavano la notte, aspettavano il buio per poi varcare il confine. E mi ricordo che ogni tanto litigavano tra di loro, erano dei clan. E mi ricordo che il maestro Celso Pedretti, che era andato a vedere cosa succedeva, era stato minacciato da questi contrabbandieri perché era andato a riprenderli, perché litigavano, sporcavano anche lo stallone, spaccavano bottiglie. E allora aveva chiesto il porto d'armi, gli avevano dato una pistola in dotazione. Ecco, dopo poi questi spalloni partivano a mezzanotte, facevano la cima e ogni tanto succedeva che... Questi sono racconti che sentivano, che le guardie italiane prendevano qualcuno, ma ormai era un contrabbando comunque a quei tempi, era più o meno tollerato, però ogni tanto dovevano prendere qualcuno. Mi ricordo un pastore che è stato qua, che aveva una grossa cicatrice sul viso, aveva litigato con una guardia di confine, aveva un livido sulla guancia.
Diciamo che questo è un alpeggio particolare anche per questa presenza, insomma, non tutti gli alpeggi sono di strada, erano di strada sulla via degli spalloni, quindi qualcosa che caratterizza ancora di più Giumello.
Sì, caratterizza di più, e io se mi ricordo quei tempi, avevo 16 anni, quindi più di 50 anni fa, quando arrivavano questi spalloni non era sempre una bella serata, perché appunto sentire questi litigi, gridavano come pazzi, poi tanti si ubriacavano anche, a noi ragazzi lasciava un po' così. Poi il maestro Pedretti ci diceva, non entra nessuno in caseificio di questa gente e cercate anche voi di far rispettare l'Alpe, che non è un bordello. e quindi avevamo anche questa responsabilità di cercare di gestire questa situazione.
Se con Renato Bontognali il maestro Celso Pedretti era molto molto rigido e Renato Bontognali rispettava le regole, Valerio Faretti invece con gli spalloni un po' faceva anche gioco.
Sì, capitava che appunto la sera loro mi portavano la carne da cucinare, sapevano che a me piaceva cucinare e allora portavano della carne, fiaschetti di vino eccetera, e poi quando passavano poi la volta dopo io preparavo la cena praticamente, ma questo non l'ha mai saputo nessuno. Sicuramente sì, sapevano quelli che erano qui assieme a me, sì, ma il maestro Celso Pedretti e Antognoli non hanno mai saputo.
Antognoli adesso lo scoprirà, però.
Lo scoprirà, ma ormai adesso non ha più niente da dire. Non mi può più rimproverare.
Rete 1. L'ora della terra.
Noi siamo pronti, abbiamo aperto le linee telefoniche per voi questa mattina per permettervi di parlare con i tre esperti del programma, dunque con Alfredo Baratella, giardiniere, con Daniele Reinhardt, frutticoltore, e con Tiziano Pedrinis, orticoltore. Dunque da questo momento chiamateci e parlerete direttamente con loro. Rimane in nostra compagnia anche Giorgio Antognoli, che sorrideva ascoltando le parole di Valerio Faretti. Tra l'altro, Giorgio, Valerio Faretti è arrivato qui a Bellinzona, quindi tra poco farete i conti. Ecco, e allora una canzone e vi aspettiamo al telefono. Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto, il numero di telefono di Rete 1, il numero per parlare la domenica mattina con i tre esperti dell'ora della terra. Do il buongiorno a Silvia, benvenuta.
Buongiorno Lara, grazie. Buongiorno a tutti. Io ho una domanda veloce. Ho circa una ventina di piccole piantine di limoni e adesso sono nei vasi piccoli e mi chiedo se posso trapiantarli adesso o se davvero devo aspettare fino a giugno.
Daniele Reinhardt.
Grazie mille.
Prego.
Buongiorno.
Io aspetterei tranquillamente fino a maggio, perché è inutile rinvasarli adesso, avere dei vasi più grandi per invernarli. Li rinvasi anche alla fine di maggio, non è un problema. Ma l'importante,
allora,
è gli agrumi vanno rinvasati con temperature più alte e non adesso.
Ah, ecco, pensavo che si rinvasava tutto quando è freddo.
No.
D'accordo, allora grazie mille, grazie.
Grazie a lei.
Buona domenica.
Grazie a lei Silvia, una buona domenica. Dunque, Alfredo Baratella, messaggi che arrivano attraverso anche il canale di WhatsApp questa mattina. Possiamo prendere qualcosa che sia significativo un po' per tutti gli ascoltatori? Perché sono tanti messaggi molto specifici, alcuni, però magari qualche consiglio lo possiamo allargare a tutto il pubblico.
Sì, c'è un messaggio interessante che riguarda la potatura, dunque ricordiamoci che prima di effettuare la potatura dobbiamo aspettare che le foglie cadano dagli alberi, questo vale sia per gli alberi che anche per gli arbusti a foglia caduca, mentre invece possiamo già mettere mano alle forbici per fare le potature delle siepi sempreverdi. Questo potrebbe essere un buon periodo perché l'inverno è abbastanza vicino e non permette ai sempreverdi di ripartire in vegetazione e impedire che possano maturare prima dell'inverno. Dunque aspettiamo ancora per le piante a foglia caduca.
Tiziano Pedrinis, la scorsa settimana abbiamo compreso che le persone sono ancora attive nell'orto, soprattutto già stanno pensando alla prossima stagione e già pensano a come tenere magari al fresco, come conservare alcuni ortaggi in vista proprio della prossima stagione, del prossimo anno.
Sì, nell'orto ci sono ancora dei prodotti che possono essere raccolti in questo momento. Se noi pensiamo a verze e porri, sono in questo momento sicuramente maturi, ma potrebbero essere lasciati anche per tutta la stagione invernale e essere raccolti fino a primavera. In questo momento ci sono in piena raccolta le cicorie, la cicoria di Milano, le cicorie da cespo. Questi naturalmente bisognerà raccoglierle e rientrarle in ambiente refrigerato, direi in frigorifero, entro la fine del mese per il fatto che non sopportano il gelo. In questo momento è ancora possibile pensare all'anno prossimo, come hai detto bene, poiché è il momento di mettere a dimora le cipolline, lo scalogno e l'aglio. E questi prodotti saranno disponibili l'anno prossimo, alla fine del mese di maggio, all'inizio di giugno, e potranno essere naturalmente goduti prima pensando alle cipolle come cipolla in verde, con praticamente al posto dell'erba cipollina.
E invece Daniele Reinhardt, per quanto concerne la frutticoltura, tutti pensiamo agli agrumi, in realtà non ci sono soltanto loro.
Ma esattamente, allora per gli agrumi aspetterei ancora un attimo prima di rientrarle. Per quello che riguarda la frutta non c'è granché da fare. Le piante che hanno subito degli attacchi di parassiti bisognerà allontanare le foglie e ricordarsi che bisogna raccogliere i frutti prima che siano completamente maturi, se li si vogliono invernare e tenere per almeno 2-3 mesi.
Ecco, per quanto concerne questa tenuta, come la effettuiamo? Bisogna comprare delle scatole, bisogna metterli al coperto, bisogna coprirli? Qualche indicazione utile ci la possiamo dare, Daniele?
Sì, quello che si può dire è che il rifugio antiatomico non è una buona soluzione per conservare la frutta. Le scatole che citavi in polistirolo, queste possono funzionare, però l'importante è che vengano messe in una zona fredda, come per dire un pozzo luce o qualcosa di questo tipo, ma fare attenzione di non mischiare le diverse varietà. Questo perché se una varietà comincia ad andare in maturazione o è stata raccolta tardi, manderà tutta la raccolta in maturazione perché c'è uno scambio di gas che fa sì che tutta la produzione va in maturazione.
Dunque vedo che c'è una telefonata. Antonietta, buongiorno, buona domenica.
Grazie anche a voi, grazie.
Prego, ci dica tutto, Antonietta.
Sì, ecco, io ho 3 piante di orchidee sulla finestra, le tengo qui in cucina perché rimane più, cioè, l'aria un po' più umida, diciamo, che sugli altri locali, no? Però adesso 2 piante fanno sulle foglie tutta roba che attacca, sono appiccicose. E adesso non, tempo fa gocciava anche giù sul davanzale, cioè qualche gocciolina, no, che veniva giù. È la prima volta che mi capita sulle orchidee, l'ho sempre avute. Una è bella, sono belle. Adesso hanno finito di fiorire, l'ho tagliato la fioritura. E fa questa cosa che appiccica così.
Le faccio rispondere subito, signora Antonietta, da Alfredo, sì. Baratella.
Grazie. Sì, buongiorno Antonietta. Allora, buongiorno. Se le foglie appiccicano è senza dubbio un attacco di cocciniglia. Dunque, spesso se vicino all'attaccatura delle foglie sul fusto vedrà che ci sono delle macchioline bianche e se lei prende un pennellino con o un prodotto a base di olio di colza o di olio di paraffina miscelato con dell'acqua, lo intinge con il pennellino e passa le orchidee proprio in questa zona qui, riesce a eliminare la cocciniglia. Purtroppo però non riesce a eliminare le uova, dunque fra 14 giorni dovrà ripetere l'operazione finché poi saranno debellate completamente.
E posso lavarle le foglie, quelle che sono accattate?
Assolutamente. Ecco. Beh, allora, una volta che fa questo trattamento con l'olio, l'olio lo dovrà lasciare su per almeno una giornata, in modo tale che possa fare effetto. Che fa soffocare le piante. Dopo le può tranquillamente lavare.
E va bene l'olio di colza?
Allora, non olio di colza puro, deve prendere un prodotto a base di olio di colza. Ce ne sono di diverse marche, a me me ne viene in mente una, Promanal per esempio, ma c'è anche della Gesal, sono tutti prodotti a base di olio di colza, dunque sono assolutamente atossici.
Allora guarda,
visto
che la coppia forse ce l'hanno. Va bene.
Grazie Antonietta.
Grazie a voi, siete sempre molto disponibili e bravi, grazie. Arrivederci.
Grazie a lei, una buona domenica e noi ascoltiamo una canzone.
Tutti.
E poi torniamo per i saluti qui dal mercato dei formaggi di Bellinzona che si sta animando. C'è un po' di vento come è classico che sia qui a Bellinzona, ma ci sono già tante persone. Vediamo che camminano e che si avvicinano, giustamente con tutte le distanze sociali del caso, alle bancarelle. C'è grande emozione questa mattina, grandi sorrisi e noi fa particolarmente piacere vedere anche arrivare il sole.
Per lo scalone il mio amor mi viene in mente.
Su e giù per lo scalone il mio amor mi viene in mente.
Oi che pena, oi che tormento, quanto penso dove sarà.
Oi che pena.
C'è un altro amante a goder dell'amor mio.
Sarà in braccio un altro amante a goder dell'amor mio.
Quanto al passo il guardavia, maledetto il mio pensiero.
Quando al passo
maledetto il mio pensiero, maledetto il mio lamento.
Maledetto il mio pensiero, maledetto il mio lamento.
Per la lingua della gente che il mio amore mi abbandonò.
Per la lingua
amor mi ha abbandonato, mi rincresce niente affatto.
Abbiamo ancora una telefonata per questa mattina, vedo in linea Margherita. Buongiorno signora.
Buongiorno a tutti, io volevo chiedere per le mie orchidee, perché ce ne ho diverse, ma mi fanno tutte delle radici, che vengono su tutte le radici dal vaso.
Alfredo Baratella, cosa possiamo fare?
Sì, buongiorno Margherita.
Buongiorno.
È normale, l'orchidea è una pianta epifita, ossia vive sulle piante, sui rami, nella sua condizione naturale, e di conseguenza la creazione di queste nuove radici aeree sono assolutamente normali. Il consiglio
normali,
che dava Andrea
che
Martina la settimana scorsa era quella...
Il
consiglio che dava Andrea Martina la settimana scorsa era quello proprio di trapiantarle. In questo momento poteva essere un buon periodo per eliminare eventualmente le radici più marce, più vecchie, e lasciare invece quelle nuove che hanno fatto.
Va bene, la ringrazio. Buona giornata a tutti e complimenti. Arrivederci.
Altrettanto.
Grazie Margherita, a presto. Tra l'altro Margherita mi sembra di riconoscere la voce, credo che sia di Poschiavo, però così, non lo so, vedremo se avrò azzeccato. Dunque siamo arrivati alla conclusione di questa puntata dal mercato dei formaggi di Bellinzona. Io colgo l'occasione per ringraziare Giorgio Antonioli che questa mattina è stato qui con noi. Grazie Giorgio per il tuo contributo e per averci raccontato della storia del Giumello. A presto.
Va bene, se c'è la necessità e la mia salute me lo permetterà, spero fino a 70, no? Da venire da una mano.
Perfetto, noi ce lo auguriamo sicuramente, almeno 100.
Una fisioterapista che mi ha trattato un po' in certo momento, mi ha detto che l'uomo, l'essere umano, è programmato per 120 anni. Beh, quindi ma allora chiamiamo quei momentini.
Ma sai quanti al mercati dei formaggi faremo ancora insieme? Veremo, grazie, veremo. Giorgio. Dunque, io ringrazio anche Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis e Daniele Reinhardt e colgo l'occasione per questi ultimi due minuti di alzarmi dalla nostra postazione e di fare un giro per voi. Qui nel davanti al Teatro Sociale vedo l'Elo di Somprei, vedo la Silvana, vedo Adriano Dolfini del Piora, vedo Aris di Cadonigo e poi passo. C'è l'Alpe di Geira, proseguo e c'è Campo la Torba e poi ancora Bolla Carassina e mi ricordo di un formaggio della raclette pazzesco e poi proseguo ancora Cios Prato e tra pochissimo ci sarà la premiazione del concorso e quindi per i più curiosi naturalmente domani lo potrete leggere i nomi dei vincitori sui giornali e potrete naturalmente apprendere la notizia su tutti i siti che parleranno di loro. Però io un giro in quel di Bellinzona ve lo consiglio come sempre perché è una giornata di sole, è davvero un'occasione unica quest'anno soprattutto nelle condizioni in cui ci troviamo per apprezzare tutti i formaggi riuniti, vedo Pertusio e poi c'è ancora Camadra, davvero sono tutti, provo ad allontanarmi sempre di più da quella che è la postazione della RSI questa mattina di Rete 1. Vedo Alpe Fortunei e poi ancora Piota Croslina, poi vedo la postazione di Adriano Quistapace, l'Alpe Fumegna, con tutte le sue sculture, sculture in legno, bellissime, quindi qualcosa di particolare, poi c'è la Monda, poi ce ne sono tante tante altre, ma sono le 9.57, allora io chiudo l'Ora della Terra dal mercato dei formaggi di Bellinzona, dando poi la parola naturalmente a Carla Norgauer per accompagnarvi in questa domenica mattina, ma non solo, io vi auguro una buona giornata da parte mia, Lara Montagna, è tutto. A presto.
L'ora della terra
con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch